Comunque, eravamo andati avanti e avevamo parlato della memoria e avevamo detto di queste immagini. Ecco, un altro tipo di immagine che può essere come il leitmotiv di tutta una vita è il vediamo in Dionigi, Hymnein, cantare nel senso di cantare le lodi di Dio. Se una persona ha questo senso, e ce ne sono molte, cioè ce n'è un certo numero, questa parola può essere una parola chiave. Hymnein, cantare. Ma Hymnein è cantare, non cantare canzonette, chiaramente, no? Hymnein è cantare gli inni, inni a Dio. E diventa il leitmotiv ed è anche un'immagine. Io l'ho detto tante volte, a voi sembrerà magari strano, ma se noi dentro di noi pensiamo a che cos'è inneggiare, cantare, inneggiare, questo pensare nostro si collega in qualche modo con un'immagine, anche un'immagine flu. E più che altro si collega con una sensazione. Questa sensazione è un'immagine. Allora, Hymnein, questo può essere il tema di una vita. E Bachelard, che è veramente un grande uomo, ha questa espressione, adesso ve la leggo molto lentamente. Amare un'immagine, per esempio, amare il verbo Hymnein, amare un'immagine significa illustrare un amore, cioè significa parlare di un amore, manifestarne i contorni. Amare un'immagine significa trovare, senza saperlo, una metafora nuova per un amore antico. Che vuol dire? Che l'amore ci deve essere già. In questo caso, diciamo, amare un'immagine significa illustrare un amore. Amare l'immagine di Dama Povertà significa illustrare un amore per Francesco. Capite? Oppure, amare l'immagine del canto che ti ritorna nella notte significa illustrare un amore, l'amore per Gerusalemme, l'amore per il Tempio, l'amore per il popolo, capite? Amare un'immagine significa illustrare un amore. Amare un'immagine significa trovare, senza saperlo, una metafora nuova, un'immagine nuova per un amore antico. La famosa preghiera che il credente israelita ripete sempre, lo Shema Israel, è questo in realtà. È fondato sulla consapevolezza che memoria, amore e immagine sono indissolubilmente uniti. Amore, memoria, immagine. Ascolta Israele, questi preghiere, io vado avanti, questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto, quando camminerai, quando ti coricherai, quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno. Che cos'è tutto questo? Tutto questo è unire memoria, amore e immagine. e anche nell'ultima parola del Nuovo Testamento, in fondo, troviamo questo: lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni. Colui che attesta queste cose dice sì, verrò presto. Qual è l'immagine? L'attesa. L'attesa è un'immagine formidabile. Io spero che piano piano diventi un po' più chiaro per voi il fatto che l'attesa è un'immagine. Perché l'attesa che cos'è? È un tempo vuoto, ma è un tempo di desiderio. Questa è l'attesa. Cioè è un tempo riempito dal desiderio. Dunque, quando si parla di evangelizzazione, la prima evangelizzazione è quella dell'immaginazione e della memoria. Dovrebbe essere chiaro. La prima evangelizzazione è l'evangelizzazione dell'immaginazione e della memoria. E questa evangelizzazione deve accompagnare quella della mente, dell'intelletto e della conoscenza discorsiva. Questa evangelizzazione dell'immaginazione e della memoria è l'evangelizzazione dell'affettività, cioè del desiderio di vita. Perché, come abbiamo detto, la fede cristiana è una vita, non è un sistema di pensiero. Dunque, l'evangelizzazione deve essere una evangelizzazione che riguarda appunto l'affettività, il desiderio di vita. Questo non significa che non si deve evangelizzare l'intelletto e tutto il resto. Però siccome di solito si evangelizza, si crede di dover evangelizzare l'intelletto e per il resto si dimentica completamente, allora direi che è l'affettività, è la persona tutta quanta che deve scegliere se quella è vita. E d'altra parte abbiamo visto, mi pongo di fronte a te la vita e il bene, la morte e il male, e il Cristo dice io sono la vita. Non è che dice sì, sono la via, la verità e la vita, ma la vita. E San Giovanni dice che lui ha toccato il verbo della vita. Ecco, dunque, allora non è che ne potremo parlare ancora, ma quando noi studieremo, cercheremo di vedere il linguaggio per immagini, cioè il linguaggio simbolico usato dalla scrittura prima di tutto, dovremmo tener presente che è stato usato per questo motivo, perché l'invito è un invito alla vita, non è un invito alla conoscenza. Chiaro che è una conoscenza vitale. C'è un testo straordinario che, e questo ci fa andare avanti, a proposito della memoria, c'è un testo straordinario di Sant'Agostino. E qui adesso non so che cosa negli studi che vengono fatti negli istituti teologici, nell'Oriente cristiano, non so come, cosa viene detto di Sant'Agostino, probabilmente viene trattato soprattutto per quello che riguarda le sue posizioni teologiche, eccetera. Ma a parte tutto questo, che in questo momento a noi non ci interessa, Agostino, Sant'Agostino è un uomo di un'acutezza e di una profondità straordinaria e di una capacità di introspezione altrettanto straordinaria. Io perché faccio questa introduzione? Perché dico, voi vi dovete fidare, almeno fidatevi, sia, fidatevi della, di, del fatto che vi dico che vale la pena. È di una tale modernità nella sua analisi della memoria Sant'Agostino, che è tuttora studiato perché è straordinariamente preciso. Ma a noi non ci interessa, è lunghissimo, nel capitolo 10 delle confessioni, è molto lungo, però a noi quello che ci interessa è quello che lui dice riguardo al ricordo della felicità. Lui dice: come ti cerco dunque, Signore? Cercando te, Dio mio, io cerco la felicità della vita. E dopo lui dice: ma come, da dove viene la memoria di una felicità che non ho mai provato, di una felicità assoluta? Perché questo è importantissimo, perché poi ci servirà. Questo non riguarda solo la felicità, per tutti noi, se noi ci facciamo questa domanda, ma insomma, da dove la prendiamo la nozione di felicità? Da dove viene questo ricordo della felicità? Di una felicità totale, ma tutti quanti sappiamo che cos'è, cioè abbiamo un'intuizione di che cos'è la felicità totale. Da dove viene? E lui dice, e allora si chiede da dove è venuta, no? E dice, è troppo lungo, ma insomma, non le persone, salto un po', non desidererebbero tanto la felicità se non la possedessero in qualche modo. Cioè la possiedono, non la felicità, ma il fatto che sanno che cos'è la felicità. Questo già ce l'hanno dentro, no? Che lo desiderino, il fatto che lo desiderino è certissimo. Non so come la conobbero. E perciò, perché la conoscono, la posseggono in una forma a me sconosciuta, che mi travaglio di conoscere. E poi dice: è forse nella memoria? Se è lì, ci fu già un tempo in cui fummo felici. Fa una piega. Se ciascuno individualmente o nella persona del primo peccatore in cui tutti siamo morti e da cui tutti siamo nati infelici, non cerco ora di sapere. Ora cerco di sapere se la felicità si trova nella memoria. Certo, se non la conoscessimo, non l'ameremmo. Insomma, vi manderò il testo. Siccome lui va avanti passo per passo, proprio è una costruzione, diciamo, del percorso, l'umanità intera la conosce, dice poi. Tutti sanno che cos'è la felicità. E da dove viene questa memoria? Lo sanno anche quelli che sono nati già in una situazione di infelicità, ma sanno che cos'è la felicità. Allora, da che cosa viene? Ecco, e tutte queste nozioni che ce ne sono anche altre, quella di infinito, quella di libertà, quella di paradiso perduto, che si trova dappertutto, da dove vengono? Dove stanno? Sono dentro di noi, ma non perché noi ne abbiamo fatto l'esperienza personale, perché stanno già dentro. Ed è formidabile la nozione di infinito. Non è che mio papà o mia mamma mi hanno insegnato che cos'è l'infinito. Penso che sono cose molto belle di Levinas su questo. Comunque, non importa. L'incontro con l'altro mi dà la percezione della libertà e anche dell'infinito, dell'assoluto. Non gli posso far fare quello che voglio, se lui non lo vuol fare. Lo posso uccidere, ma non gli posso far fare quello che voglio. Ecco da dove viene l'esperienza della libertà. Questo è Levinas, non sono io. Allora ritroviamo un pensiero di Eliade che è molto molto interessante. E ritroviamo un po' lui dice questa immagine della nostalgia del paradiso, dappertutto si trovano, in tutte le letterature, anche anche in modo molto più semplice. Lui dice anche la nostalgia, la più banale nostalgia. Sapete che cos'è? No? La nostalgia, quando uno si sente
lontano da casa.
Ecco, quella è la nostalgia di casa, certo. La più banale delle nostalgie alla fine è riconducibile alla nostalgia del paradiso perduto. Anche questo, noi non ci siamo mai stati in questo paradiso. Però in tutte le letterature, anche persone che non hanno la fede, perché questo Luisa Pagliare parla così in generale, no? È un tema che si ritrova dappertutto. Il tema della beatitudine è un po' come la memoria della felicità, E allora Eliade dice: sta all'uomo moderno risvegliare l'inestimabile tesoro di immagini che porta con sé, risvegliare queste immagini per contemplarle nella loro verginità e assimilare il loro messaggio. Avere immaginazione è vedere il mondo nella sua totalità, perché è potere e missione delle immagini mostrare tutto ciò che rimane refrattario al concetto. Vi ripeto questo: avere immaginazione è vedere il mondo nella sua totalità. Durand dice, vi ricordate? No, non vi ricordate perché non eravate neanche nati, ma Herbert Marcuse aveva detto, cioè, una sua frase aveva dato, era il motto del 68, e il motto della rivoluzione studentesca, comunque non era solo studentesca, del 1968, era: l'immaginazione al potere. L'immaginazione al potere, che sembrava comunque. Durand fa notare: non è questione di l'immaginazione al potere, l'immaginazione, l'immagine è il potere. L'immagine è il potere. Allora, dipende da che immagine, e il risultato sarà secondo l'immagine. Ma perché l'immagine è il potere? Perché la molla della nostra azione è il desiderio, e l'immagine parla al desiderio. State attenti, questo è attualissimo. Quelli che fanno politica lo sanno benissimo, così come quelli che fanno pubblicità. Tutti quelli che devono vendere qualcosa lo sanno. L'immaginazione, l'immagine è il potere perché l'immagine è legata all'affettività e dunque al desiderio. L'immagine sollecita il desiderio. È chiaro che queste immagini possono essere distorte, chiaramente, adesso non è che stiamo a fare questi gli esempi, ma è così. Non è l'immaginazione al potere, quello era un bel pensiero romantico. Mettiamo degli artisti al potere e saranno un po' meglio dei politici. Gli artisti devono fare gli artisti. È l'immaginazione al potere, non esiste, l'immagine è il potere. Prego.
Posso avere una domanda? Se
certo.
Non deve rispondere. Allora, avendo letto l'articolo di Timothy Verdon sull'immaginazione e tutto il resto, e poi ascoltando il suo discorso, io mi sono posto la domanda perché proprio in quest'anno della riforma protestante noi cerchiamo di affrontare la sfida della riforma calvinista. Lo dico perché provengo dall'Ungheria, dove la riforma calvinista era abbastanza forte e lo è ancora, perché proprio la chiesa calvinista è molto fiera di aver eliminato l'immagine dal discorso religioso.
La domanda è interessantissimo, sarebbe interessantissimo, non solo. Ho letto recentemente un articolo sulla soglia. La soglia, capite cos'è? La soglia. La soglia nelle chiese protestanti. E allora questo studioso, ce l'ho, glielo posso mandare, questo studioso diceva che malgrado tutto il significato della soglia è più forte, diciamo, della volontà di negare qualunque significato simbolico. E lui diceva appunto le categorie antropologiche sono più forti. Le categorie antropologiche che sono quelle che abbiamo visto 2 mesi fa, e cioè i movimenti fondamentali, salire, scendere, entrare, correre, volare, certamente non dimenticare, comunque quelle che corrispondono al desiderio. In realtà quando si va a studiare, ci sono degli esempi del periodo, del primo periodo, sia luterano, questo, mi sembra di aver letto qualcosa dei calvinisti, ma il fatto è sfortunatamente che non siamo interessati alle cose fondamentali. È un po' triste, ma è così. Allora, siccome facciamo già una gran confusione sulle immagini, come possiamo essere in grado di parlare in un modo retto di che cosa è avvenuto, per esempio, nel mondo luterano? Perché anche nel mondo luterano non è tutto uguale, a parte che Lutero non era contro. Ma bisognerebbe prima di tutto che noi ci mettessimo un po' le idee a posto, le nostre. Perché se noi continuiamo a pensare, qui c'è qualcuno che è venuto sabato, se noi continuiamo a ritenere che i cristiani sono stati aniconici e contro le immagini per almeno 2 o 3 secoli e non teniamo conto né della storia né degli elementi oggettivi che ci vengono incontro, lei capisce bene che non è che possiamo parlare di quello che è successo nel mondo luterano, non sappiamo parlare neanche di quello che è successo da noi. Da noi, ma questa è una cosa che penso che ve la dico perché tanto interessa a tutti, poi io faccio come posso. L'idea che i cristiani siano iconofobi è il risultato di una ipotesi di lavoro di von Harnack. Von Harnack viveva nel XIX secolo. Alla fine del XIX secolo sono state scoperte prima di tutto le catacombe ebraiche qua a Roma, e poi soprattutto nel 1930 o più o meno, insomma, quegli anni, è stata scoperta la sinagoga di Dura Europos. Questo è stato una specie di cataclisma, e ci sono degli studi interessantissimi condotti molti da ebrei, da studiosi ebrei negli Stati Uniti, moltissimi, perché insomma quella c'è, non è un'ipotesi, c'è. Eppure, vedete quello che dicevamo prima di Teodoro Studita. Teodoro Studita diceva ai suoi monaci che loro non dovevano fare i superiori, perché erano come dei sapete, i gradini, no? I perfetti. Perfetti, su Adison, non hanno più bisogno di immagini. E lui diceva invece, comunque, siccome siamo, non lo dice così come lo dico io adesso, che siamo incarnati e che dunque siamo una totalità, dunque dobbiamo andare con la totalità di noi stessi. Ma lui criticava la deriva gnostica. E Schönborn, nel suo libro sull'icona di Cristo, sottolinea questo pericolo di una tendenza gnostica che c'è sempre, e noi ce l'abbiamo molto forte, perché noi non vogliamo che ci sia, diciamo, questo legame, chissà perché poi, dell'essere umano con l'affettività, la corporeità. Noi siamo dei puri spiriti. Il fatto di pensare che i cristiani, i primi cristiani, essendo discendenti degli ebrei, dunque erano dei puri, dunque erano senza immagini. Ma lo zodiaco nelle sinagoghe c'è un secolo prima di Cristo, allora questo come lo mettiamo? Capite che noi ci troviamo ancora a dibatterci dentro una situazione che avremmo dovuto superare già da un bel po'? Questo è il problema. C'è una... l'ho visto, per questo io poi dico sempre le date, perché se non si dicono le date, poi è venuto qualcuno che era nell'uditorio sabato, è venuto a dirmi ma veramente, no, anzi no, non ha detto così, era più sottile, ha detto ma la sinagoga di Dura di quand'è? E non è solo la sinagoga di Dura, allora non si può fare come se non ci fossero degli studi ottimi. Cioè, il programma iconografico della sinagoga di Dura è stato studiato, anzi ci sono varie tesi che però in qualche modo poi sull'essenziale concordano, no? E anche lì abbiamo una parte centrale che è la parte che noi diremmo della presenza, che corrisponde, diciamo, al, per noi, al Cristo presente. Lì quello che è presente è il Messia, Davide presente, cioè e quello è frontale. Poi ai lati c'è la storia della salvezza. Allora, prima cosa dovremmo prima di tutto riconoscere che i cristiani hanno incominciato a fare immagini, perché questo lo sappiamo storicamente, alla fine del secondo secolo, perché il primo oggetto della fine del secondo secolo, e non si può dire che nel primo secolo non hanno fatto immagini, ma nel primo secolo c'è Gesù Cristo, ci sono gli apostoli, non è che c'è la cultura materiale, no? La cultura materiale di cui parla Corby Finney di Oxford, studioso di Oxford, è qualcosa che può nascere solo quando le comunità cristiane incominciano a essere sedentarie, capite? Avere delle case, dei quartieri dove più o meno vivono vicini, no? Ecco la cultura. Fine secondo secolo. Allora, quando invece, e poi finisco, ci portano gli argomenti che sono contro le immagini, sono tutti argomenti di autori dal IV secolo in poi. Tutti voi che studiate storia, credo che sappiate che non si può addurre un argomento di 200 anni dopo, no? Perché questo è contro uno studio storico. Tu devi addurre degli argomenti che sono prima di quello che tu, di ciò di cui stai parlando, non dopo, non ha senso. Ecco, questo atteggiamento gnostico, di gnosi, di superiorità, è qualcosa che perdura. Ce l'avevano i monaci nella comunità di Teodoro Sudica e c'è. Lui gli diceva: se voi non contemplate le sante immagini, voi rifiutate il mistero dell'umiliazione di Cristo. Cioè, adesso il testo ce l'ho, è proprio così. Perché? Perché lui si è fatto uomo e tutto quello è nella carne. Come si fa? Dunque, se voi dite che voi siete dei puri che non hanno bisogno di immagini, in pratica voi negate tutto ciò che è sensibile e dunque negate la realtà dell'incarnazione. Questo è quello che diceva Teodoro Sudita. E abbiamo però 10 minuti. Allora, vorrei ritornare a questa nostalgia della beatitudine perduta, perché nostalgia della beatitudine, abbiamo detto, di tante nozioni che nessuno di noi ha, a nessuno sono state insegnate. Per esempio, ecco un'altra nozione, questa dell'assenza di spazio-tempo quando siamo felici. Qualcuno ci ha forse insegnato che quando siamo felici siamo in una specie di assenza di spazio-tempo, forse lo sentiamo di più sul tempo. Quando io sono felice non ho la percezione del passare del tempo, quando invece qualcosa mi costa, allora sì, quanto è lungo, no? Ma chi ce l'ha insegnato questo? Eppure tutti quanti sappiamo benissimo che il tempo è relativo. C'è bisogno che il papà o la mamma ci insegni che il tempo è relativo. Questo però si ricollega, questa alla fine si farà il grande show, è tanto per dire, vedete che io sono vivo, ecco. Arriviamo a cose più vicine a noi. Prendiamo, perché questo qua è il... Eliade parla di transconscio. Eliade dice: non esiste solo l'inconscio, ma esiste il transconscio. Adesso lui lo chiama transconscio perché non ha un'altra parola per chiamarla. Adesso vediamo come lo chiamiamo noi credenti. Lui dice la parte antistorica o non storica dell'essere umano non affonda nel regno animale come pensava il XIX secolo, ma si innalza sopra di essa, portando come fosse una medaglia l'impronta di un'esistenza più ricca, più concreta, quasi beatifica. Cioè, io non è che mi ricordo delle sensazioni che sono quelle che aveva la scimmia, supponendo che io derivi dalla scimmia, perché se io mi ricordo la beatitudine, mi ricordo la felicità, so cos'è anche se non l'ho mai provata, se so che cos'è l'infinito, che esiste l'infinito, se so che cos'è il tempo che non scorre perché sono felice, allora vuol dire che dentro di me c'è, quello che lui dice, l'impronta di qualcosa che è, ecco, allora questa impronta è quella che fa sì che, per esempio, quando si vuole esprimere un cambiamento di stato, di condizione radicale, e tutta l'umanità ricorre al tema dell'immersione. Tutta l'umanità. Può essere un'immersione nell'acqua, quasi sempre, ma può anche essere un'immersione nel senso di un seppellimento nella terra. Cosa significa l'immersione nell'acqua o il seppellimento nella terra? Significa la morte. È una morte simbolica, no? E l'immersione significa la rinascita. Questo tipo di azione viene fatta in tutte le religioni, in tutte le culture tradizionali, per esprimere i grandi cambiamenti di condizione della vita. E c'è una grande domanda allora, ed è stato nel secolo scorso un problema anche teologico, perché si diceva, cioè c'erano quelli che dicevano, ma le religioni dei misteri hanno tante cose in comune con i sacramenti cristiani, e naturalmente i sacramenti cristiani li hanno presi dalle religioni dei misteri. Su questo non c'era proprio, si capisce che questo doveva essere così, no? Nel ragionamento la cosa è stata molto studiata, e soprattutto diciamo l'argomento qui più forte è che in realtà le religioni dei misteri, diciamo tutta una serie di riti che hanno, sono posteriori ai sacramenti cristiani. Però adesso questa è una cosa che diciamo è scritta nei libri, ma quello a cui voglio arrivare è la spiegazione del perché c'è una, attenti, omologia di struttura, cioè una somiglianza. Si parla di omologia di struttura tra omologia di struttura. Prendiamo in particolare tra il battesimo e i riti di iniziazione che si trovano nelle diverse religioni. Che cosa vuol dire? Perché c'è questa omologia? Hugo Rahner dà una bellissima spiegazione, bellissima nel senso che è molto articolata e molto ricca. Ve la leggo lentamente, se voi volete che qualcosa diciamo non è chiaro, ripeto, eh? Che dite, che ci proviamo? No, non ci proviamo. La rivelazione cristiana si rivolge essenzialmente all'uomo, questo è l'inizio della citazione, cioè a un essere provvisto di uno spirito e di un corpo, il quale non può mai esprimere le verità dell'aldilà se non con il nesso sensibile della parola, dell'immagine e del gesto. E che proprio per questo è sempre obbligato in campo religioso a utilizzare il simbolo. Adesso viene la cosa più forte. Tuttavia, il significato del simbolo, qui lui parla di simbolo in senso molto lato, prendiamo l'immersione come atto simbolico, no? Della morte e risurrezione, ma anche appunto tutte queste nozioni di cui nessuno ci ha mai insegnato l'esistenza, ma che noi abbiamo dentro di noi, la felicità, l'infinito. E il significato del simbolo è dato all'uomo anticipatamente, e non viene costruito arbitrariamente da lui. Di conseguenza è presente nelle sue forme primitive in ogni religione, proprio perché dato noi nasciamo, è come noi nasciamo con quella imprinting, noi nasciamo e appena diciamo incominciamo a pensare, a sentire, noi sappiamo cos'è la felicità, sappiamo che esiste, anche se non sappiamo, ma sappiamo che esiste, così sappiamo che c'è l'infinito, che c'è l'assoluto. E in ogni religione, e appartiene agli archetipi di ogni aspirazione umana verso la divinità. Del resto si ha qui una conferma teologica del fatto che le ricerche di Jung discendono in uno strato molto più profondo, quello comune a ogni fatto religioso nel mondo misterioso degli archetipi dell'umanità primitiva. Adesso una frase che è più importante per noi. La teologia cristiana direbbe: nella natura comune a tutti gli uomini e che è orientata verso Dio, natura che per mezzo di quella religiosità che si esprime in forme primitive sempre identiche, è sempre capace di ricevere una rivelazione da parte di Dio che le parla. Dio che le può parlare solo con una parola umana, se vuole essere capito dagli uomini. Dunque l'omologia di struttura è ciò per cui Dio può parlare a ogni essere umano ed essere capito. E in ultima analisi, che cos'è questa omologia di struttura che poi verifichiamo? È su che cosa poggia? Sull'interiorità per noi, per i credenti. I credenti, questo transconscio di cui parla Eliade, che cos'è? È l'interiorità di Dio a tutte le cose, lo Spirito Santo che vive in noi, lo Spirito di Dio. Se non avessimo tutti lo stesso, diciamo, lo stesso bagaglio, lo stesso DNA spirituale, come potrebbe parlarci Dio? Come potrebbe parlare Dio a tutti gli uomini di tutte le culture, di tutte le epoche? Non lo capirebbero. Bene. Allora, credo che siccome adesso non suona ci dobbiamo fermare.